Non va. Il Dio che ascolta le preghiere. Non posso che dire amen all'affermazione del pastore Reno. Leggeremo un versetto nel Vangelo di Matteo. Qualcuno ha già citato questo versetto, un versetto conosciuto non solo dai credenti, ma praticamente da mezzo mondo. Gesù, che rispondendo parlando ai suoi discepoli nel contesto del Sermone sul Monte, istruisce i suoi sul come pregare. Matteo, il capitolo 6. Leggeremo soltanto un pezzettino del versetto 9, quella parte che ci interessa. Voi dunque, quando pregate, così, Padre nostro che sei nei cieli, Padre nostro che sei nei cieli. Quando, fratelli e sorelle, Mosè, chiamato da Dio, chiese a Dio, quando andrò dagli israeliti in Egitto e gli dirò che il Signore mi manda, quando mi chiederanno qual è il tuo nome, cosa dovrò rispondere, come ti chiami, come ti presenterò agli israeliti. Dio, rispondendo alla domanda di Mosè, gli dirà: tu dirai così, io sono, o Yahweh nell'originale, Dio, l'io sono, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, è lui che ti manda, così tu mi presenterai agli israeliti, questo è il mio nome, il nome con il quale sarò conosciuto di generazione in generazione. Così Dio mandò il grande profeta Mosè a presentare questo suo nome con le sue opere e le sue parole al popolo di Israele. Dio ci ha mandati qualcuno di più grande di Mosè per rivelare a noi qualcosa di più profonda di questa verità su di lui. Questo qualcuno è il nostro Signore Gesù Cristo, che è venuto per rivelare a uomini e a donne come voi e come me la paternità divina di Dio il Creatore. Cristo invita i suoi discepoli a pregare così, a rivolgersi così a Dio: dite Padre nostro, perché Dio, colui al quale voi pregherete, colui al quale voi siete chiamati a pregare, è di fatto il Padre vostro. Nessuno conosce il Padre, disse una volta Gesù, sempre nel Vangelo di Giovanni, se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. E altrove, nel Vangelo di Giovanni, nel suo discorso, nella sua preghiera sacerdotale, Gesù, rivolgendosi direttamente al Padre, dice al Padre: io ho rivelato il tuo nome, cioè il tuo nome a coloro che non fanno più parte di questo mondo, a coloro che tu mi hai dati da questo mondo. Ho rivelato, Padre, Padre giusto, il tuo nome a questi uomini e a queste donne. E noi, fratelli, questo pomeriggio possiamo ben dire: beati coloro ai quali il Figlio vuole rivelare il Padre. Beati coloro dei quali parla il Signore quando egli dice nella sua preghiera: io ho voluto manifestare il tuo nome a questi uomini e lo manifesterò ancora il tuo nome a questi uomini. Il Dio che ascolta le preghiere e per coloro che credono in Cristo, il Padre Celeste. Mentre meditavo queste cose e guardavo nel contesto di queste parole, mi sono meravigliato di non essermi mai reso conto quante volte Gesù usa questa espressione in uno spazio relativamente breve, in questo discorso sul monte. Voglio leggere alcune cose, tutti presi soltanto dal sermone sul monte. Al capitolo 5, versetto 16, Gesù, esortando i suoi discepoli a compiere le buone opere, dice ai suoi discepoli: «Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». Il Padre vostro che è nei cieli. E poi ancora al versetto 44: «Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli». E poi ancora un po' più avanti al versetto 48: «Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». Al capitolo 6, il versetto 3: «Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la tua destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto. E il Padre tuo», qui Gesù lo mette al singolare, mentre prima diceva il Padre vostro, qui dice «il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa». E poi ancora al versetto 6: «Rivolgi la tua preghiera al Padre tuo che è nel segreto, il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa». Saltando il versetto che abbiamo già letto, al versetto 18: «Affinché non appaia agli uomini che tu digiuni», Gesù sta parlando del digiuno, da istruzione come digiunare, «ma il Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa». Anche qui Gesù lo mette al singolare, il Padre tuo. E poi ancora al versetto 26, a proposito delle ansietà, delle preoccupazioni: «Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste». Il versetto 32: «Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, il vostro Padre celeste». E poi al capitolo 7, il versetto 11: «Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliene domandano». Almeno 10 volte in uno spazio ristretto Gesù fa riferimento a Dio come al Padre celeste, come al Padre che è nei cieli, o come al Padre tuo che è nel segreto. Il Dio che ascolta le preghiere, che esaudisce le nostre preghiere, è niente di meno che il nostro Padre. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe, il Dio che è spirito, eterno, infinito, immortale, infinito in sapienza, in potenza, in giustizia, in Cristo e mediante Cristo, mediante la persona e l'opera di Cristo, è diventato e diventa il Padre di tutti coloro che si affidano a Lui. Dio è il nostro Padre perché Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità. A noi che abbiamo ricevuto Cristo credendo in Lui, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, essendo nati noi non da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma da Dio. Dio è il nostro Padre. L'Apostolo Giovanni, pensando a questo fatto, esclama nella sua lettera: «Vedete quanto amore Dio ci ha dimostrato dandoci di essere chiamati figli di Dio. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre dandoci di essere chiamato figli di Dio». Noi che viviamo in piena luce del nuovo patto, noi che veniamo inondati da parole evangeliche, da parole bibliche per tanto tempo, possiamo cedere alla tentazione di prendere le cose per scontato, di perdere qualcosa dello stupore e della meraviglia di poter chiamare Dio, il vero Dio, il Dio infinito in giustizia, in santità, di poter entrare nella sua presenza, di poter guardarlo e di poter chiamarlo Padre mio, di poter dire Padre nostro. Mi rivolgo a te come un figlio si rivolge al suo padre, Padre nostro. Dio, rigenerandoci, adottandoci, ha messo in noi il suo spirito di adozione, lo spirito del suo figlio, quello spirito che testimonia al nostro spirito che noi siamo i suoi figli e che dentro di noi grida Abba Padre quando noi ci troviamo alla presenza del Signore. Dio nel Nuovo Testamento resta tutto quello che Egli è stato da sempre, perché Dio è immutabile, ma Gesù, il figlio per eccellenza di Dio venendo, ha portato qualcosa di nuovo, qualcosa che soltanto Lui poteva portare, perché solo Lui che è il figlio conosce il Padre e soltanto Lui poteva rivelare questo aspetto del carattere e della natura del Padre suo a noi uomini. Non prendiamo, fratelli e sorelle, questo per scontato. Sarebbe interessante fare uno esperimento, però sarà uno esperimento un po' complicato da fare, di prendere Mosè dal cielo, di farlo scendere sulla terra, però bisognerebbe fargli venire un'amnesia su tutto ciò che lui ha imparato da quando è andato in cielo. Cioè lui non deve ricordarsi niente, e prenderlo nel deserto quando Dio scese sul monte Sinai per ratificare il patto di Dio con il popolo. Dio scende nelle nuvole, nei tuoni, con i lampi, e il popolo trema, perfino Mosè ha paura. Mosè dice: io ho paura. Dopo di questo il popolo dirà a Mosè: d'ora in poi, Mosè, quando Dio parla, vacci tu e vedi quel che Dio ci vuol dire, poi vieni tu, ma digli di non presentarsi mai più in questa maniera, rischiavamo tutti un infarto in questa maniera. Sarebbe interessante prendere Mosè dal passato, farlo, catapultarlo, magari con una macchina del tempo, e farlo venire in mezzo a noi, 10 minuti dopo quell'episodio, con il suo cuore che palpitava ancora dal terrore e dalla paura. Lui si siede da qualche parte, si siede e ci ascolta i nostri bei discorsi, ascolta ciò che noi stiamo dicendo e ciò che noi stiamo facendo. Immaginate cosa penserà Mosè mentre sta seduto lì, che ancora trema dalla paura. Ci guarderà e penserà: ma ho sentito bene? Questi filistei, questi ex filistei, questi ex cananei, questi ex egiziani stanno forse chiamando quel Dio che ho appena incontrato sul monte Padre? Questi filistei osano entrare alla presenza di Dio così, guardare questo Dio dinanzi al quale ho tremato, il mio popolo ha tremato? Ha tremato così tanto che non vuole più nemmeno sentire direttamente la voce di Dio? E stanno parlando così, così facilmente, così stanno parlando di Dio, stanno dando del Padre al grande Yahweh, al Dio dei 10 comandamenti. E se poi Mosè dovesse ritornare indietro a incontrare il popolo di Israele, a raccontare questo agli israeliti che stanno ancora tremando: sapete, sono stato nel futuro e ho assistito a qualcosa che se ve lo racconterò non ci crederete, non ci crederete. Ho incontrato dei filistei che pregano e chiamano quel Dio del quale avete paura Padre. E gli israeliti non ci crederanno, diranno: no, 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 non è possibile questo, assolutamente impossibile. Eppure è vero. Noi siamo qui, noi entriamo nella presenza del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio che scese sul monte, e lo scrittore agli ebrei ci ricorda questo, vero? Voi non vi siete avvicinati al monte che non si poteva toccare, ma vi siete avvicinati a un altro monte. Noi ci siamo avvicinati al Dio che in Cristo, Cristo il Divino Figlio, ci ha fatto diventare i Suoi figli. Noi non abbiamo tremato e noi non tremiamo in quella maniera dal terrore nel pensiero di entrare nella presenza del Santo e di chiamarlo Padre, perché il Figlio è venuto e venendo ha portato la pienezza della rivelazione di Dio e del suo amore. Egli è venuto, ha vissuto una vita perfetta, è morto sulla croce per la nostra redenzione, è risuscitato per la nostra giustificazione, è asceso alla destra di Dio e ha mandato la promessa del Padre, la promessa dello Spirito di Dio. Egli ha mandato il suo Spirito dentro di noi, quello Spirito che ci testimonia che noi siamo i figli di Dio. Noi entriamo nella sua presenza, egli ci chiama a sé con amore e con misericordia, egli ci dice: venite figli miei, venite e parliamo, venite e fatemi conoscere i vostri bisogni, venite e spargete la vostra anima dinanzi a me, venite e parlatemi come un figlio parla al padre suo. Una volta Gesù disse ai suoi discepoli: molti uomini hanno voluto vedere e ascoltare le cose che voi vedete e che ascoltate, eppure non le hanno visto e non le hanno ascoltato. Noi che eravamo separati dai patti, noi che eravamo pagani, perduti nella nostra ignoranza, nell'indurimento del nostro cuore, a noi è concesso, ci è stato concesso e ci viene concesso un privilegio così grande. Voglio dire tre cose breve sul Padre. Innanzitutto, l'essere Padre di Dio ci parla soprattutto del suo amore. Il Padre ama. Gesù nel Vangelo di Giovanni dice ai suoi discepoli: il Padre stesso vi ama, ma questo è un argomento di tutto il Nuovo Testamento. Nessuno ha mai amato come Lui, nessuno può mai amare come Lui. Egli è Lui stesso l'amore. Egli ci ha amati quando eravamo ancora senza forza, quando eravamo i Suoi nemici, quando lo ignoravamo, quando per noi lui non era nessuno. Egli ci ha amati. Quanto più ci amerà adesso che noi siamo stati riconciliati con lui, quanto ci amerà adesso che noi siamo i suoi figli. Egli ci ha amati quando eravamo ancora nel grembo di nostra madre. Egli ci ha amati quando ancora niente esisteva al di fuori di Lui. I nostri nomi erano scritti sul palmo della sua mano, come dice un famoso cantico, ma usando un linguaggio più della Bibbia, i nostri nomi erano scritti nel suo libro della vita. Egli è l'amore, Egli ci ha amati ed Egli continuerà ad amarci per sempre. Il Padre è un Padre d'amore, il Padre è un Padre giusto e un Padre santo. Ho avuto il privilegio di diventare padre tre volte, solo una volta era programmato da me, le altre due volte è stato programmato dal Signore. E tutti coloro che sono padri, di più ancora per le madri, penso che sia di più per le madri, conoscono la tentazione di diventare ingiusto per i propri figli, per amore, tra virgolette, cioè per amore, quell'amore nostro. A volte siamo tentati ad essere ingiusti verso i nostri figli stessi o ingiusto verso altri, per amore dei nostri figli. E poi magari cerchiamo di giustificare dicendo che l'abbiamo fatto per fin di bene. Non così per il Padre. Il Padre nostro celeste è un Padre giusto e santo. Gesù chiama appunto in Giovanni 17:25, nella preghiera sacerdotale, Gesù chiama il Padre Padre giusto. E poi il Padre è un Padre saggio. Anche qui quelli che sono padri conoscono la tentazione di essere stolti per agevolare i figli per il momento, poi combinando guai alla, alla lunga, facendo, permettendo, lasciando andare situazioni che poi non sarà certo di beneficio alla lunga per i propri figli. Non così per il nostro Padre. Egli, essendo amore, essendo giusto e anche saggio, vede adesso, vede domani, vede nel futuro, vede eternamente. E in quanto tale, egli è capace di ordinare, di governare, di dirigere la nostra vita nella maniera che alla fine sarà davvero per il nostro beneficio, non soltanto per questi pochi giorni, ma per tutta l'eternità. Il Padre è amore, il Padre nostro è giusto e il Padre nostro è saggio. Cosa ha a che fare tutto questo con la preghiera? Beh, ha tutto a che fare con la preghiera. Siccome noi abbiamo un Padre che ci ha adottati, la preghiera è uno dei modi che il Padre ci ha dato per sviluppare il nostro rapporto con Lui, per approfondire il nostro rapporto con Lui, per conoscerlo come Padre in modo sperimentale durante il cammino sulla terra. Cosa ha a che fare questo con la preghiera? Beh, ha tutto. Chi è colui che può dire, come ci ha insegnato Gesù, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, non sia fatta la mia volontà o si estenda il mio regno, ma il tuo regno, se non colui che ha sperimentato l'amore del Padre. Noi uomini non siamo molto inclini all'estensione del regno degli altri, soprattutto se quel regno è in antagonismo con il nostro personale regno. Ci vuole qualcosa di bello forte per spingerci, per motivarci a cercare l'estensione del regno di un altro, il voler fare la volontà di un altro. Chi è colui che potrà con il cuore? Noi abbiamo sentito questa mattina questo fatto che la preghiera viene dal cuore. Chi è colui che con il suo spirito, la sua anima potrà, dicendolo a Dio, volerlo davvero? Sì, Signore, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, il tuo nome sia santificato, se non appunto colui che è stato amato dal Padre. Colui che ha la consapevolezza, la coscienza di essere stato amato da Dio. Essendo stati amati, noi amiamo colui che ci ha amati. Perciò con il cuore, con riconoscenza, volendo ricambiare quell'amore che Egli ha per noi, che Egli ha avuto, che ha e che avrà ancora, noi possiamo dire davvero: sì, Signore, lo voglio, voglio che la Tua volontà sia fatta nella mia vita, voglio che la tua volontà sia fatta nella vita della mia famiglia, nella vita degli altri, voglio che il tuo regno venga in me e venga tutto attorno a me e su tutta la terra. Cosa ha tutto questo a che fare con la preghiera? Beh, ha tutto a che fare con la preghiera. Perché se Dio è Padre, il nostro dovere supremo come figli è di ubbidirgli e di onorarlo e di temerlo. Dio disse agli israeliti al tempo di Malachia: se io sono padre, dove l'onore che mi è dovuto? Noi in quanto figli dobbiamo onorare, temere e praticare i comandamenti di Dio. Ma voi conoscete il detto: fra il dire e il mare e il fare, di mezzo c'è il mare. E la preghiera è quella barca nel quale noi attraverseremo quel mare che separa il dire dal fare, perché c'è opposizione che viene da noi, dal nostro vecchio uomo, c'è l'opposizione che viene dallo stare in mezzo a un mondo che è quel che è, e c'è l'opposizione che viene dal diavolo. Abbiamo una grande opposizione nel poter fare la volontà di Dio. Noi vinceremo tutto questo appunto mediante la preghiera. Non per niente Gesù ci dice di pregare: la tua volontà sia fatta. Pelagio non aveva ragione di essere scandalizzato dalla preghiera di Sant'Agostino: comanda ciò che vuoi e dammi ciò che tu comanda. Qualcuno di voi saprà la storia, che fu questo che scatenò una grande controversia nella Chiesa antica, il fatto che Agostino chiedeva a Dio: dammi ciò che tu comandi, comandami ciò che vuoi e io lo farò, ma poi dammi ciò che tu comandi, perché se tu non operi in me, io non potrò fare la tua volontà. Pelagio, dicevo, non aveva motivo di essere scandalizzato. Forse lui non aveva mai letto il Salmo 119, dove lo scrittore implora Dio continuamente: opera in me, insegnami, guidami, opera tu. Noi, per fare la volontà del Padre nostro, per amare il Padre nostro, e amare Dio vuol dire fare i suoi comandamenti, abbiamo bisogno dello stesso Padre, il Dio che ascolta le nostre preghiere. In Cristo, mediante Cristo e per la fede in Lui, è diventato il nostro Padre, il Padre d'amore, il Padre giusto e santo, è il Padre che noi vogliamo onorare, ubbidire e seguire. E per fare questo noi dobbiamo dedicarci a cercare da Lui stesso quella forza, quella virtù, quelle risorse interiore necessarie per compiere la sua volontà nella nostra vita sino alla fine. Amen.